Astronauticast. Astronauticast, puntata 28 della stagione 17. Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terra d'Argine ed oggi è il 2 maggio 2024. Astronauticast è il podcast dell'Associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e questa sera siamo in configurazione Orion o Dragon, come volete. E meglio Dragon, che è da un po' che è funzionante con quattro membri dell'equipaggio. Prima di presentare tutti, vi invito a interagire con noi con la chat che state utilizzando per guardare la puntata in diretta, se ci state seguendo in diretta, quindi Facebook, YouTube o Twitch. Se invece ci ascoltate o ci guardate in differita, potete usare i medesimi social, ma sappiate che siamo anche su X, su Mastodon e soprattutto su forumastronautico.it. Chi c'è quindi con me stasera da Verona?
Da Verona vi saluta la Vero.
Ciao Vero. Da Padova?
Da Padova vi saluta Matto.
E ultimo ma non ultimo, da Milano?
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Bene, bene, ciao a tutti, ben ritrovati a questa puntata. Grazie a tutti anche di chi ci sta già mandando qualche messaggio nella diretta. Quindi partiamo a bomba con le notizie. Riparliamo ancora una volta delle vicissitudini di Voyager, che hanno già monopolizzato qualche puntata, ma Paolo ha un aggiornamento a riguardo.
Sì, è una buona notizia perché la sonda interstellare Voyager 1 ha ripreso a inviare dati telemetrici a Terra, dati telemetrici chiari e comprensibili, il che dimostra che la NASA ha risolto il problema che aveva cominciato a presentarsi alla fine del 2023. La sonda non ha mai smesso di trasmettere via radio a Terra in questi mesi. Ma dalla metà di novembre del 2023 questi dati trasmessi, quindi la telemetria, era diventata incomprensibile. I segnali che arrivavano a Terra da Voyager 1 erano diventati incomprensibili. Dopo una serie di analisi e intuizioni e di felici intuizioni da parte dei tecnici che si sono occupati di analizzare questo problema, la NASA ha capito che il problema era dovuto a un settore difettoso della memoria di uno dei tre computer di bordo, che si chiama Flight Data Subsystem. Il Flight Data Subsystem, o in sigla FDS, è quello fra i tre computer che si occupa di ricevere i dati acquisiti dagli strumenti o dagli sensori ingegneristici di bordo e codificarli in pacchetti, assemblarli in pacchetti di dati che poi attraverso un altro sottosistema che si chiama Telemetry Modulation Unit vengono trasmessi tramite l'antenna ad alto guadagno per arrivare poi alle antenne che li ricevono a Terra e li decodificano. Attraverso questa analisi si è capito che uno dei settori di memoria dell'FDS era difettoso, un settore di memoria di 128 byte sui 4K di parole di macchina di questo computer. Quindi di fatto la NASA ha inviato un aggiornamento software, ha inviato dei comandi che hanno aggirato quel settore di memoria, hanno comandato i programmi che gestiscono quel computer di aggirare quel settore difettoso della memoria e si è avuta la conferma che tutto funziona bene. Gli ultimi comandi sono stati inviati il 18 aprile del 2024 e la conferma è arrivata dalla sonda due giorni dopo, il 20 di aprile del 2024. Perché due giorni dopo? Perché Voyager 1 ormai è una sonda interstellare, è stata lanciata nel 1977 con l'obiettivo di visitare i due pianeti maggiori del Sistema Solare, Giove nel 1979 e Saturno nel 1981. La missione poi è stata estesa più volte finché la sonda ha oltrepassato i confini del sistema solare, continuando a volare nello spazio interstellare, quindi ha abbandonato il sistema solare. E le sue misure, quindi, perché una parte degli strumenti scientifici funzionano ancora, stanno diventando sempre più preziose proprio per la sua distanza. Si trova a 24 miliardi di chilometri dal Sole, circa tre volte la distanza di Plutone, e quindi i segnali radio per arrivare alla sonda e per tornare indietro impiegano circa 22 ore e mezzo per ogni tratta. Quindi una volta inviato un segnale da Terra ci vogliono 22 ore e mezzo per raggiungere la sonda e altre 22 ore e mezzo almeno per ricevere la risposta, il segnale di ritorno. Quindi è difficilissimo, costosissimo e lunghissimo inviare oggetti e strumenti scientifici a quelle distanze, ragione per cui gli strumenti che già si trovano lì e che già funzionano diventano sempre più preziosi con il passare del tempo. I prossimi passi richiederanno ancora alcune settimane, saranno la riattivazione quindi degli strumenti scientifici ancora in funzione, una volta quindi confermato che il Flight Data Subsystem funziona correttamente. Ci vorranno alcune settimane per riprendere le misure. E poi cosa succederà? Si tornerà ad avere un periodo di mancanza di notizie, cioè nessuna notizia, buona notizia. Riprenderanno le misure degli strumenti, riprenderanno le trasmissioni regolari per scaricare questi dati raccolti e presumibilmente non avremo notizie importanti dalla sonda per un po'. Si potranno ripresentare problemi tecnici, speriamo meno gravi di quello che ha impegnato la NASA per ormai per gli ultimi 5 mesi, e poi la sonda avrà avanti con questo programma di attività, ma non andrà avanti all'infinito perché fin dall'inizio è stata dotata proprio per le grandi distanze dal Sole in cui le celle fotovoltaiche sono del tutto inservibili, inutilizzabili, di un generatore termoelettrico a radioisotopi per produrre l'energia elettrica e il calore necessari al funzionamento della sonda. Ma siccome questo generatore è basato su una sostanza radioattiva che decade, cioè si trasforma con il passare del tempo in altre sostanze che non hanno più le stesse proprietà e quindi non consentono la generazione di energia e calore, l'efficienza di questo generatore sta diminuendo con il tempo e ormai agli sgoccioli. Si prevede che potrà esserci energia sufficiente per il funzionamento della sonda ancora per 1 o 2 anni, ma finché funziona godiamocela, raccogliamo ancora dati scientifici preziosissimi e analizziamoli e speriamo di ancora di non avere notizie da Voyager 1 almeno per un po'.
Sì, lo dicevi anche ascoltando una di quelle puntate a cui non ho potuto partecipare proprio perché un ascoltatore ti chiedeva cosa succede se fallirà qualche altro strumento di Voyager, e tu l'hai detto probabilmente sarà primo generatore a radioisotopi a mollarci. Io penso 40 anni fa e passa, quando hanno lanciato la sonda, secondo me gli ingegneri avrebbero fatto la firma dicendo cosa decreterà la fine delle Voyager? Ah, l'esaurimento dell'RTG, ma se è impossibile, ci sarà qualcosa prima, magari qualche strumento guasto, e invece continuerà fino proprio a che purtroppo su quello non si poteva fare nulla e il generatore non riuscirà più ad attivare, insomma, il trasmettitore.
Qui,
comunque,
l'incognita principale, a parte il generatore, è proprio l'ambiente interstellare, perché il malfunzionamento di questi ultimi mesi è stato verosimilmente causato da una particella cosmica, da raggi cosmici o radiazioni elettromagnetiche che hanno danneggiato questo settore di memoria. Quindi nella zona in cui si trova e possono succedere altri di questi eventi, ma speriamo che almeno per i prossimi 1-2 anni la sonda navighi in acque interstellari tranquille.
Comunque ancora una volta tanto di cappello agli ingegneri che hanno progettato questi oggetti con un'elettronica che è comunque corazzata, perché comunque ha protetto l'hardware per tutto questo tempo, e anche la possibilità di recuperare, quindi isolare questi settori danneggiati e poter far riscrivere i dati saltando semplicemente questi banchi di memoria, questi settori di memoria non più utilizzabili, facendo questo firmware upgrade da una distanza veramente siderale, se si può proprio dire così, extra sistema solare. Invece, vero, tu mi parli insomma di Deimos, che lo andiamo a trovare inaspettatamente durante il corso di un'altra missione, giusto?
Esatto, c'è un preambolo da fare. Vi ricordate di DART? Penso di sì, perché è avvenuta non molto tempo fa, un paio di anni fa. A settembre del 2022 c'era questa missione NASA che era andata a trovare un asteroide binario, il sistema Didymos Dimorphos, per testare per la prima volta un dirottamento di un asteroide nell'ambito più generico della difesa planetaria, cioè il famoso Armageddon, dove dovesse arrivare un asteroide vicino alla Terra, abbiamo la possibilità e eventualmente come funziona di dirottarlo in qualche modo, di lanciargli una freccia DART, un qualcosa contro, in maniera da fargli schivare la Terra. È stato testato con questo sistema binario e ha funzionato a tal punto che nelle misurazioni successive all'impatto si è proprio visto che la luna più piccola, quindi come si chiama? Didymos, la più piccolina, invece quella più grande è Dimorphos, ha modificato la sua traiettoria e ha modificato anche la sua forma, perché comunque l'impatto ha causato la perdita di materiale dalla superficie della luna. Però c'era già in programma un'altra missione, questa volta una missione ESA, per andare a trovare di nuovo questo sistema binario e vedere com'è la situazione da vicino. E questa missione si chiama ERA, appunto. Una missione di ESA che parte nel ottobre del 2024, quindi fra qualche mese in realtà. E ERA cosa va a fare? Va, oltre a verificare come è cambiata la traiettoria di questo asteroide, per quanto possa fare, perché comunque è una missione che passa vicino e non si ferma, cioè non rimane in orbita degli asteroidi. Però ha degli strumenti a bordo con cui può andare a capire la composizione della superficie dell'asteroide, del piccolino di Didymos, e quindi capire come è cambiata la sua forma, raccogliere informazioni sulla massa, insomma una serie di studi su questo asteroide. Studiando il viaggio che dovrà fare ERA per raggiungere questo sistema binario di asteroide, il team ha scoperto che ci sarà Marte in mezzo. Quindi, perché non sfruttare non è neanche una fionda gravitazionale, più la gravità di Marte, per spingere ERA vicino a questo sistema binario in maniera da risparmiare del propellente? Sono riusciti a disegnare una traiettoria di questo genere e con il propellente risparmiato, questo propellente potrà poi essere utilizzato per accelerare la sonda e far raggiungere il sistema binario 2 mesi prima rispetto alla traiettoria originale. Quindi tanto di cappello. Come funziona questa modifica? Dunque, ERA passerà relativamente vicino a Marte, nel senso che ci passa a 6.000 km dalla superficie, ma passerà tra Marte e le sue due lune, Deimos e Phobos, perché comunque sono più lontane rispetto a Marte. Una volta in zona, questa è una rappresentazione grafica di come ERA potrebbe vedere Marte da quella distanza, e una volta in zona, con i suoi strumenti, che non sono studiati per avere come per studiare Marte o per studiare le sue lune, perché sono progettati appositamente per andare a studiare il sistema binario degli asteroidi Dimorphos e Didymos, però potrà comunque attivare i suoi strumenti per calibrarli, in qualche modo riesce, può riuscire a calibrarli, non solo, può anche riuscire a recuperare informazioni da Marte e dalle due lune, anche se appunto questi strumenti non sono affinati per questo, a questo scopo. E Hera riesce a passare a 1000 chilometri dalla superficie di Deimos, che è la luna più piccola fra Deimos e Phobos. E il fatto che passi, che possa studiare questa luna è molto importante, perché ancora non sappiamo come siano nate queste due lune, cioè perché sono lì e da dove arrivano. La teoria vorrebbe che siano due corpi asteroidali che sono stati catturati dalla fascia degli asteroidi, dalla gravità di Marte, e si trovino lì praticamente per caso. Ma in realtà, da quello che sappiamo, si vede che hanno delle caratteristiche simili al pianeta rosso, quindi potrebbe anche essere che fossero, che siano dei, delle lune da impatto. Quindi in realtà non sappiamo ancora come sono lì e perché sono lì. E ci sarà una missione giapponese verso la fine del... no, nel 2026, parte nel 2026, la missione XMM del Giappone, che andrà a studiare da vicino le due lune. Quindi quella sarà calibrata appositamente per andare a studiare Deimos e Phobos. E tra l'altro andrà a depositare su Phobos, la luna più grande, un piccolo rover. Il fatto che Hera passi prima che parta questa missione e che possa studiare Deimos è un plus, quindi ci saranno i giapponesi super attenti a quello che Hera potrà, a tutte le informazioni che Hera potrà recuperare. E che tipo di informazioni può recuperare Hera? Dunque, gli strumenti che può attivare e che può calibrare sono la Asteroid Framing Camera, che è una fotocamera che lavora nel visibile ma in monocromatico, quindi sarà in bianco e nero. Si chiama HyperScout H, che è uno strumento che raccoglie dati mineralogici in 25 bande spettrali, sia nel visibile che nell'infrarosso, quindi con questo avremo molte più informazioni. E poi la Thermal Infrared Imager, che è un interessante strumento che va a mappare il calore, cioè vede le differenze di calore sulla superficie di Deimos tra la notte e il giorno, e grazie a questo si riesce poi a capire, o perlomeno ad avere un'idea, delle caratteristiche della superficie. Quindi questo inaspettato incontro di Deimos benvenga, per appunto i due motivi che abbiamo detto: velocizza l'arrivo sul sistema finale, sistema di Dimorphos, ma anche aiuta le altre sonde a capire meglio dove poi andranno a parare, in particolare quella giapponese. Rispetto alle altre sonde invece che orbitano attorno a Marte, sono riusciti a lavorare in sinergia con gli Emirati Arabi Uniti, che ricordiamo che attorno a Marte hanno una sonda che si chiama Hope, che sta facendo un'orbita molto ellittica, quindi ha una visuale di Marte diversa rispetto alle altre sonde che orbitano, gli altri orbiter, diciamo, di ESA attorno a Marte. E quindi Hera farà dei rilevamenti in sinergia con la sonda Hope, quindi potremo confrontare i dati di queste due sonde. Si sta anche vedendo se si riesce a fare un lavoro del genere anche con Mars Express e con il TGO, il Trace Gas Orbiter di ExoMars, che sono appunto però più vicine alla superficie di Marte, e quindi bisogna capire cosa riescono a fare queste due. E quindi sì, appuntamento innanzitutto a ottobre per il lancio di Hera, marzo 2025 per l'arrivo nella zona marziana, e poi ottobre 2026 per il rendezvous con Didymos e Dimorphos. Qui c'è anche un videino di ESA che mostra questa traiettoria. Allora vediamo se riusciamo ad andare ai punti salienti. Il lancio ottobre 2024, poi ovviamente tutte le operazioni in orbita, il viaggio verso Marte, quindi la prima Deep Space Maneuver, si arriva su Marte, si fa tutto quel lavorone che abbiamo raccontato questa sera attorno a marzo del 2025 e poi si arriva sul sistema Didymos Dimorphos che passa in quella zona. Ecco, questo è quanto.
Qualche mese fa sono usciti i dati grezzi di Licia Cube, che era un piccolo CubeSat insieme ad Art, che se volete potete scaricare e vedere anche le immagini di quello che era successo durante l'impatto con Dimorphos. Quindi così. Se siete appassionati di immagini come sono io potete andare a pescare questi dati, non sono frame di altissima qualità proprio per la natura che era la missione, comunque sono ovviamente immagini spettacolari per la tipologia di missione, quindi l'archivio è pubblico, andate a cercarcelo. Abbiamo messo un link anche su formastronautico.it, tanto per cambiare e ricordarvi che sempre quella è la fonte primaria dove ci confrontiamo e dove abbiamo anche idee per raccontarvi qualcosa durante il podcast. Non ci sono domande in particolare su quello detto sia da Paolo che da Lavero, quindi passiamo la parola al Matto che ci racconta un po'. Abbiamo parlato di così, esplosioni, detriti su corpi celesti lontani dalla Terra, lui ci parla di detriti invece di tutt'altra natura in orbita terrestre.
Esatto. Colgo l'occasione di parlare di. Cioè, c'è stata una notizia pubblicata da Astroscale. Astroscale, la succursale giapponese di Astroscale, che è un'azienda il cui obiettivo, diciamo, è la rimozione e la pulizia dell'orbita bassa terrestre, l'orbita comunque terrestre. Dai numerosi satelliti e detriti che ci sono, per parlare di un po' di quello che è successo ultimamente. Ci sono alcune novità su questo campo abbastanza frizzantino. E, niente, allora partiamo proprio da Astroscale, dalla notizia che hanno pubblicato. E, sostanzialmente sono il 18 febbraio 2024, quindi qualche mese fa. Rocket Lab ha lanciato dalla penisola di Mahia in Nuova Zelanda un Electron con a bordo la missione ADRAS-J, che sta per Active Debris Removal by Astroscale Japan, quindi hanno voluto anche autocitarsi nel nome della missione, che è un satellite dimostrativo. Un dimostratore tecnologico dell'azienda per rimuovere dei satelliti in orbita bassa terrestre. L'obiettivo di questa missione di ADRAS-J era il secondo stadio di un razzo giapponese, l'H2A, lanciato nel 2009. È un oggetto piuttosto grande, parliamo di circa 3 tonnellate di peso, 11 metri di lunghezza e 4 metri di diametro. E appunto la notizia, la cosa che ha voluto pubblicizzare Astroscale è proprio l'aver fatto una foto a questo detrito, che adesso dovreste vedere. Un secondo. Eccolo qua, grazie mille a chi l'ha messa. Questa, per chi ci sta seguendo in diretta, è l'immagine dell'obiettivo di ADRAS-J. ADRAS-J non è stato immesso direttamente nell'orbita finale, diciamo, di avvicinamento diretto a questo target, ma è stata lanciata in un'orbita preliminare e poi con una serie di innalzamenti orbitali si è progressivamente avvicinato. Sappiamo che il campo della pulizia dell'orbita bassa terrestre è un campo molto attivo in questo momento, non c'è, e come vedremo fra poco, solo Astroscale a cercare di provare a risolvere uno dei problemi dell'astronautica moderna. Ci sono sempre più satelliti in orbita, sempre più detriti, pezzi di razzo che rimangono in orbita bassa terrestre, nonostante tutte le precauzioni che le agenzie spaziali stanno prendendo, consapevoli di questo problema. Quindi satelliti disegnati e progettati con un tempo di vita predefinito, quindi dopo un certo numero di anni dalla fine del servizio, quindi dall'operatività, devono rientrare in orbita. E tutta una serie di meccanismi anche di protezione e di prevenzione di inquinamento dell'orbita bassa, quindi fin già dal lancio, quindi riduzione del numero di viti, di bulloni, comunque di meccanismi e di piccole parti che possono essere rilasciate in atmosfera. E quindi ecco, Astroscale si sta avvicinando a questo secondo stadio di un H2A. Non sono riuscito a trovare, e nessuno lo dice, quantomeno nelle fonti che ho cercato, quale sia lo specifico razzo. Quell'anno sono stati lanciati solo due H2A, uno che era un GOSAT con altri sette pannelli, con altri sette payload secondari lanciato intorno a gennaio, e un satellite di ricognizione terrestre IGS Optical 3 lanciato il 28 novembre. Non viene detto qual è, probabilmente uno di questi due, che è ancora su in orbita dal 2009. E tra gli obiettivi di Astroscale per questa missione non c'è la cattura e la rimozione effettiva di questo detrito, ma solamente l'avvicinamento. La foto questa è stata, non è stato detto quanti metri esattamente è distante, però si parlava del range di circa qualche centinaio di metri. Quindi l'obiettivo di ADRAS-J, diciamo la prima missione ADRAS-J1, è l'avvicinamento, l'orbitare intorno a questo satellite, a questo secondo stadio, orbitare comunque, girargli intorno per verificare, scattare foto, appunto per studiarlo, perché comunque è un satellite, è un secondo stadio che non è dotato di GPS, e quindi è stato tracciato da terra con i sistemi di terra, quindi con dei radar, con le antenne, e il satellite ha dovuto utilizzare i propri sistemi di navigazione. Ovviamente più o meno si sapeva dov'era, quindi non è che è stato lanciato a caso, si è stato lanciato nell'orbita più o meno corretta, però comunque il satellite ha dovuto comunque individuarlo, localizzarlo e muoversi verso questo target. E niente, quindi dovrà fare delle fotografie per cercare di caratterizzare anche lo stato della struttura del secondo stadio per appunto una missione successiva, che è ADRAS-J2. Il nome è lo stesso, però la missione ADRAS-J2 avrà anche un sistema di cattura di questo secondo stadio, e l'obiettivo anche poi del suo deorbiting. ADRAS-J, appunto, parliamo di una missione giapponese, anche se Astroscale, la compagnia madre, è statunitense, è stata finanziata da JAXA con un finanziamento di qualche milione di dollari, e anche ADRAS-J2 è finanziata da JAXA. Fanno parte di un programma dell'Agenzia Spaziale Giapponese per rimuovere i detriti dall'orbita bassa terrestre, e niente, la prossima missione non è stato detto con cosa verrà lanciata, non si sa le dimensioni, se sarà un sistema più grande, più piccolo, più sviluppato. Sicuramente ci saranno dei miglioramenti anche dalle lesson learned di questa missione. Però appunto con ADRAS-J2 si cercherà di portare a terra, comunque di far rientrare questo secondo stadio. E, ecco, come vi dicevo, Astroscale non è l'unica azienda impegnata in questo settore, che è anche un settore su cui non solo le aziende private stanno investendo, ma anche le agenzie spaziali stesse, perché comunque è anche di loro interesse avere le orbite più pulite, il più possibile pulite, per un accesso più sicuro allo spazio, perché comunque, se ricordate, anni fa c'erano, per esempio nei lanci con equipaggio, finestre istantanee di qualche secondo verso la ISS, perché appunto c'erano detriti orbitali che passavano, e quindi magari c'erano le condizioni perfette per il lancio dal punto di vista del meteo, ma passaggi che poi sono delle probabilità di impatto di un detrito orbitale con lo spacecraft, andavano oltre un certo livello soglia, e quindi il lancio non veniva, non partiva, ecco, sostanzialmente si dava un mini scrub di qualche secondo per fare in modo che la probabilità rientrasse all'interno dei parametri prestabiliti. E appunto dicevo che non c'è solo Astroscale, c'è anche ClearSpace, che qualche settimana fa ha completato con successo la preliminary design review della sua missione Clear, che è una missione finanziata dalla UXA, dalla United Kingdom Space Agency, quindi l'agenzia spaziale del Regno Unito, che ha commissionato non solo ad Astroscale lo sviluppo di questo satellite, ma ha fatto anche prima uno studio preliminare per verificare la possibilità di raccogliere e diciamo sostanzialmente con un concetto simile a quello di Astroscale un satellite in orbita. Allora, datemi un secondo che vi faccio vedere il eccolo qua, il concetto proposto da Astroscale. Astroscale propone, eccola qua, per chi ci sta seguendo in orbita, questo qua che è, come vedete, si chiama Crab. È
salutiamo chi ci sta seguendo in orbita.
Vabbè, spero che chi ci sta seguendo in diretta anche in orbita. Vedete Crab, che è il braccio robotico con cui Astroscale, con cui Clear Space vorrebbe andare a raccogliere i satelliti che ci sono in orbita. E il meccanismo appunto prevede l'aggancio di un satellite, ma Clear Space non sta solamente sviluppando un metodo di di deorbiting dei satelliti, ma anche un meccanismo di rifornimento dei satelliti, perché sappiamo che per esempio i satelliti in orbita geostazionaria non possono essere deorbitati perché sono ad una quota così elevata che al termine della loro vita vengono semplicemente innalzati di qualche centinaio di chilometri per fare in modo che lo slot che occupano all'interno della fascia orbitale in cui sono, della zona orbitale in cui sono, venga liberato per un eventuale satellite sostitutivo e migliorativo. E quindi vengono depositati in questa orbita cosiddetta cimitero, appunto cimitero perché ci sono solamente sostanzialmente satelliti defunti. La possibilità di fare un refueling in orbita di satelliti con un altro satellite garantirebbe per esempio eviterebbe alle aziende che producono per esempio e forniscono servizi di telecomunicazioni di sviluppare un satellite da zero, con sappiamo che non costa assolutamente poco, quindi potrebbe essere più conveniente per queste aziende cercare di sviluppare un meccanismo di rifornimento in orbita per fare in modo che il satellite torni diciamo a vita nuova. Hanno condiviso un piccolo video, e anche qua le persone in orbita che ci stanno vedendo possono vederlo. Questo, quello che vedete, il satellite passivo viene agganciato da il tag, diciamo il serbatoio di Clear Space, attraverso un'interfaccia che probabilmente verrà sviluppata ad hoc sul satellite geostazionario o in orbita media, comunque quello che sarà, e poi ci sarà il trasferimento di propellente da un satellite all'altro in modo tale da appunto da estendere la vita operativa di questo del satellite che riceve il serbatoio. E quindi niente, ecco, Clear Space ha terminato la preliminary design review di Clear, la missione per conto dell'Agenzia Spaziale del Regno Unito, e quindi procederà a finalizzare il design. Sappiamo quindi che tutto quello che è stato fatto finora è all'interno dei costi previsti, con un design che rispetta i requisiti, e si vedrà, si andrà più avanti. E una sola nota per chi magari ha già sentito parlare di Clear Space: Clear e la missione Clear è una missione completamente diversa da Clear Space One, che è una missione finanziata dall'ESA, quindi dall'Agenzia Spaziale Europea, ancora nel dicembre 2019, che prevede anche qua la rimozione di un satellite con un meccanismo sostanzialmente simile, quindi un sistema di aggancio in orbita del nostro satellite e poi il deorbiting, ma si tratta di un secondo stadio di un adattatore per un payload del Vega, e quindi non di un satellite che verrebbe deorbitato nel corso della missione Clear è un satellite dell'Agenzia Spaziale del Regno Unito, quindi sono proprio due cose separate. E chiudiamo questa carrellata di detriti spaziali. Allora, finora abbiamo cercato di portare giù noi cose in maniera sicura, e un povero uomo della Florida, Florida Man on 8 di marzo, se cercate, si è trovato il tetto della casa sfondato da una batteria della ISS. E sì, sembrerà strano dirlo, perché di solito diciamo sempre che alla fine quello che viene rilasciato in atmosfera si distrugge, è vero, però ci sono delle piccolissime probabilità che qualcosa non non si disintegri completamente all'impatto con l'atmosfera. In particolare, questo era un pacco di batterie espulso nel 2021 dalla ISS. E la storia è un po' particolare, leggendo. Intanto il pacco batterie è questo qui, lo vedete con l'immagine scattata dalla ISS. Questo è il pacco batterie incriminato tecnicamente. Vedete, c'è scritto, cioè, vedete, adesso è storta perché hanno fatto la foto al contrario, però c'è scritto HTV-9, sì, HTV-9, e HTV è il veicolo cargo giapponese che adesso non è più in produzione, è finita l'utilizzo da parte della JAXA dell'HTV, ed era anche il cargo deputato al trasporto di questi pallet di batterie. E quello che ho letto è che c'è stato la famosa Soyuz che ha avuto l'abort sul pad, diciamo pochi minuti dopo il decollo, ha causato tutto un slittamento di attività extraveicolari di rimozione dei pallet delle batterie, e quindi sostanzialmente che questi pallet venivano caricati sull'HTV. HTV è un veicolo cargo monouso, arriva sulla ISS pieno di rifornimenti, provviste, carichi scientifici, torna sulla Terra ma si disintegra, quindi viene riempito di spazzatura, a differenza per esempio della Dragon, che viene riempito con esperimenti scientifici o altre cose da riportare a Terra. Quindi questo abort ha causato tutto questo slittamento nelle EVA e nel caricamento degli HTV, quindi c'è stato questo sfasamento e sostanzialmente si sono ritrovati con gli HTV finiti ma un pallet di batterie da smaltire. E cosa hanno deciso di fare? Una cosa che si fa, penso normalmente, adesso io di ISS mi intendo poco, però so che ogni tanto si fa del jettisoning anche durante le EVA, di pannelli o comunque coperture in una direzione ben prefissata, con un certo angolo, con una certa velocità, perché comunque questo ci permette di evitare impatti, innanzitutto con la ISS, ma di favorire il rientro. Quindi questo pacco batterie è stato effettivamente rilasciato dal Canadarm. Adesso dovrebbe essere il Canadarm, non so se ci sia Dextre installato, però è stato rilasciato, e rilasciato nel 2021, ha orbitato per i suoi 2-3 anni intorno alla Terra, e a causa del drag atmosferico, quindi dell'attrito delle particelle che comunque di aria che ci sono a 400 km di quota, ha cominciato a decadere, finché appunto non è caduto sulla casa di questo povero uomo in Florida, che si è trovato il tetto sfondato e un paio di piani della casa rotti da questo oggetto qua, che NASA subito non ha capito cosa fosse. C'erano delle previsioni dello USS Space Command, quindi dell'ente spaziale americano che si occupa di fare previsioni sui rientri orbitali. Dicevano che intorno alle 14:29 locali della Florida ci sarebbe stato il rientro di un oggetto sulla Terra, e quindi niente, scusate se sentite il rumore, sono purtroppo fuori i ciclisti, e niente, ecco, quindi c'era questa pacco batterie che si sapeva che sarebbe caduto, però le probabilità di arrivare a Terra erano poche, eppure non sono zero. E niente, questo uomo, non c'è stato nessun ferito, c'è stata una telecamera di servizio di controllo che ha convalidato, diciamo, l'ora, ha verificato che l'evento è accaduto alle 14:24, però non penso che sia bellissimo essere lì a pranzare e sentirsi un pacco batteria, una batteria della ISS che ti sfonda la testa.
Ecco, già vabbè, ad onor del vero, sulla casa non è arrivata la batteria. Questo oggetto che sta mostrando Matto, se ci state guardando in diretta, le dimensioni grosso modo di una lattina di Coca-Cola, quindi un cilindretto che era praticamente uno dei perni su quel pallet dove c'erano le batterie. La NASA ha fatto anche di più, ha trovato specificatamente che cos'era questo pezzo. Era un pezzo di, leggo qui, di una lega che si chiama Inconel, che è un marchio registrato. Se magari qualche ingegnere di materiali ci ascolta, o qualcuno che lavora su questo campo magari conosce questa lega, è un marchio registrato di una lega che per la maggior parte è fatta di nickel, poi ci sono altri elementi, leggo molibdeno, niobio, insomma, in diverse concentrazioni a seconda degli usi, quindi una lega super resistente ed è super resistente anche al calore, ed ecco perché sfortuna vuole che abbia forato il tetto di questo signore di Naples, se non mi ricordo male, comunque.
Sì, esatto, grazie sì. Innanzitutto per la precisazione, Ricky. Io subito, quando ho letto la notizia su X, ho visto uno che ha scritto Naples, e ho pensato, oddio, è accaduto a Napoli, cioè nel senso, Naples è la traduzione in inglese di Napoli. Ho detto, ok, bene, andiamo a cercare sui nostri giornali se c'è qualcosa. E poi leggo, no, Naples, virgola, Florida. E dico, ok, perfetto, non è il nostro Naples. E niente, ecco, comico anche come ci rubino un po' i posti gli americani.
Un saluto a Milano, che è anche nell'Ohio.
L'azienda Inconel, che nel frattempo era anche abbastanza felice di sapere che la sua lega è talmente resistente che riesce ad attraversare anche l'atmosfera incolume.
Allora, durante la notizia di Matto è arrivata una domanda per l'Avero, che chiedevano con che lanciatore, quando sarà lanciato Hera. Gli hai risposto, se vuoi te lo puoi ripetere anche in diretta.
Sì, Hera sarà lanciata l'8 ottobre con un Falcon 9. Perché al momento non abbiamo lanciatori europei pronti.
Poi Walter, leggo che è preoccupato, una cosa che non c'entra niente su quello di quello che abbiamo parlato, perché non vede nessun astronauta europeo nelle prossime missioni, almeno quelle già con equipaggio designato, verso la ISS. Adesso Walter, in effetti ho dato un'occhiata anch'io, non ho trovato nulla, però secondo me già ad esempio da Crew 10, che non vedo ancora l'equipaggio assegnato, se più o meno teniamo la cadenza che è stata fatta in questi anni, è probabile che ci sia un astronauta europeo. Poi abbiamo anche da poco, è stata la puntata scorsa, no, Matto, che ha presentato la cerimonia di laurea, tra virgolette, dei nuovi candidati, dei nuovi aspiranti astronauti europei, quindi stiamo anche rimpinguando il nostro roster, quindi si tratta solo di portare pazienza, secondo me, quindi...
Aggiungo anche che ultimamente i nomi degli astronauti delle prossime missioni vengono detti anche abbastanza all'ultimo momento, cioè ultimo momento rispetto a come eravamo abituati tempo fa, quindi a distanza di qualche mese, insomma, vuoi perché adesso c'è in ballo anche lo Starliner, quindi devono un po' rivedere la questione della rotazione, la timeline, esatto, vuoi perché magari con le Soyuz non si sa bene fino a quando c'è questo accordo di portare astronauti extra russi sulla stazione spaziale. Comunque sì, ho notato anch'io che per sapere i nomi degli astronauti delle prossime missioni sappiamo quelli della prossima, di quella dopo e poi delle successive no, diciamo così. Bisogna avere un po' di pazienza, ecco.
Invece, parlando di missioni future, andiamo a bomba, vi parlo io di qualcosa riguardo Artemis. Sappiamo che il programma Artemis, oltre a insomma, dover fronteggiare annualmente il balletto del budget della NASA per vedere se hanno i fondi necessari per poter andare avanti rispetto a quello che si erano prefissati o anche quello che avevano annunciato per quanto riguarda questo benedetto primo volo di Orion con equipaggio, sappiamo già che non era previsto per novembre del 2024, quindi tra pochissimo, ma sappiamo già che questa data è slittata. E insomma, ad aumentare l'incertezza su questo volo è arrivato un documento ufficiale proprio datato 1 maggio, quindi ieri, se ci state ascoltando in direttissima. È un documento stilato dal, ne parlavamo fuori onda, dall'Office of Inspector General di NASA, quindi l'OIG, che è un famigerato ufficio di NASA in cui i tecnici e gli ingegneri si mettono a fare le pulci, come vabbè, giustamente devono fare, a seguito di un qualche lancio, di un qualche test, per poter dire ok, possiamo proseguire su questa strada, no, ok, c'è da cambiare questo, perché ci sono tutti questi problemi. Quindi è stato, in tutti questi mesi dopo il volo di Artemis 1, è uscito questo documento commento ufficiale che lo trovate linkato nelle note dell'episodio, in cui vengono messi in evidenza le criticità, perché anche già sul titolo del documento si chiama proprio critical point o critical issue di quello che è successo durante Artemis 1, che possono e devono essere prese in considerazione da NASA e devono essere fatte delle azioni correttive prima di poter lanciare Artemis 2, perché tendenzialmente alcuni problemi potrebbero essere, lo dico chiaramente, potrebbero essere avere un esito catastrofico per quanto riguarda l'equipaggio. E in questo documento ci sono aspetti più marginali e aspetti più importanti. Partiamo dagli elementi più preoccupanti che dovranno essere presi in analisi da NASA, e si parla dello scudo termico che purtroppo ha avuto un comportamento, una degradazione inaspettata rispetto a quello che si era fatto nelle simulazioni e rispetto a quello che si era potuto testare a terra. Il documento stesso dice che le condizioni di rientro di Orion, quindi stiamo parlando di un rientro in atmosfera 40.000 km orari, quindi rispetto, non so, ad esempio un volo in orbita bassa standard per andare sulla ISS, dove la velocità di rientro è di circa 28.000 km orari, qui siamo a 40.000 km orari, e le temperature che si raggiungono con questo tipo di rientro arrivano circa ai 2800 gradi Celsius. Sono condizioni che a terra, nonostante ci siano delle attrezzature specializzate per poter simulare o parzialmente simulare situazioni di rientro atmosferico, sono situazioni che si possono purtroppo solamente testare sul campo. E quindi alcune delle previsioni che hanno dovuto dichiarare i tecnici della NASA si sono rilevate inesatte, in particolare per questa cosa che vi sto mostrando adesso. Vedete lo scudo termico di Orion della missione Artemis 1 e vedete che è danneggiato in maniera molto molto inusuale. Lo scudo termico di Orion è uno scudo termico di tipo ablativo, quindi vuol dire che durante il rientro è normale che si consumi, e questo suo consumarsi in maniera omogenea, NASA dice si dovrebbe sciogliere in maniera omogenea lungo tutta la sua superficie, è il modo per dissipare il calore che si ha durante il rientro. Se invece ci state vedendo in diretta, ma cerco di spiegarlo anche per chi ci sta solo ascoltando, ci sono delle zone, almeno ne hanno contato una decina, dove lo scudo termico è carbonizzato in certi punti. Ci sono proprio delle come se voi scavaste delle zolle con una zappa e rimane proprio un buco, un avvallamento sulla superficie dello scudo termico. E questo non ha portato la temperatura all'interno di Orion ad un livello catastrofico. Quindi cioè, la temperatura che hanno registrato a bordo è stata comunque normale, perché comunque c'era un certo limite come spesso accade, il margine di sicurezza è più ampio di quello strettamente necessario, però è assolutamente un problema che non si deve ripresentare, che nessuno si aspettava, e che nonostante stiano provando a replicarlo a terra dopo quello che hanno visto con queste immagini, dopo che hanno visto questo oggetto al rientro, non sono ancora riusciti a capire bene come mai. Quindi, non capendo come mai è successa questa cosa, non è ancora chiaro come potranno prendere delle contromisure. Tra l'altro, questo tipo di problema non è solo pericoloso per l'equipaggio, perché uno potrebbe dire ok, lo scudo termico a un certo punto ha una breccia, il calore entra e chiaramente l'equipaggio non ha più scampo, ma anche se il plasma incandescente non entrasse dentro alla navicella, come è successo durante il rientro di Orion nella missione Artemis 1, potrebbe uno di questi pezzi carbonizzati staccarsi in maniera importante dal punto di vista delle dimensioni. Magari si va proprio a staccare mentre si dispiegano i primi paracaduti, ma anche i drogue, e potrebbe esserci il caso che questo oggetto vada a colpire il paracadute, quindi forando il paracadute si ha un esito catastrofico anche da questo punto di vista. Quindi ha resistito la capsula, però non si deve assolutamente disintegrare in questa maniera, perché può dare origini a detriti. Un'altra cosa che hanno visto, più o meno non direttamente collegabile a questo tipo di comportamento dello scudo termico ablativo, ma qualcosa che ha a che fare con il rientro, è quello che è successo vicino ai 4 bulloni esplosivi che ci sono sotto lo scudo termico ai quali è agganciato il modulo di servizio di Orion. Quindi a un certo punto, prima del rientro di Orion a terra, il modulo di servizio non serve più, quindi ci sono questi 4 bulloni esplosivi che fanno staccare il modulo di servizio che si disintegra in atmosfera e Orion poi comincia, si orienta come per rivolgere lo scudo termico verso la direzione di Mars e comincia il suo rientro. Questi bulloni sono ovviamente incassati nello scudo termico e NASA vuole che questi bulloni, tra i bulloni e diciamo la fresatura che c'è sullo scudo termico per appoggiare questi bulloni, non ci sia spazio, proprio perché il plasma non può infilarsi tra lo scudo termico e il bullone stesso, perché potrebbe essere un punto debole per la resistenza termica di Orion. Quindi viene, una volta installato il bullone, viene messo una specie di pasta, un filler termoresistente che in teoria doveva impedire che il plasma si infilasse proprio tra il bullone e lo scudo termico. Bene, 3 su 4 di questi bulloni questo filler non ha tenuto, comunque c'è stata una deformazione termica che ha insomma fatto creare uno spazio tra il bullone e lo scudo termico, quindi se vedete la foto sopra c'è il bullone come era alla partenza e sotto c'è come si è ridotto dopo, quindi si è sciolto, si è deformato perché il calore è proprio entrato all'interno dello scasso della fresatura dove è incastrato questo bullone. In questo caso anche qui le azioni correttive sono un po' difficili da fare, anche perché Artemis 2 è già in fase avanzata di integrazione. E cosa si può fare? Ben poco, anche perché prima bisogna capire cosa bisogna fare per il problema principale dello scudo termico. E ovviamente se ci sarà da fare un redesign, un cambio strutturale, qualcosa di importante sullo scudo termico, andrà ovviamente a inficiare anche sul fatto di questi bulloni di tenuta. Il workaround che insomma nel documento si viene così ipotizzato, suggerito comunque come proposta alternativa, è se i tecnici di NASA ritengono che magari cambiando la traiettoria di rientro Orion possa subire delle sollecitazioni termiche minore, allora potrebbero esserci le condizioni per cui fare andare lo stesso, dare il go per l'effettivo lancio di Orion numero 2, Artemis 2. Però non è una decisione che si prenda a cuor leggero, perché insomma il cambio di profilo di missione e tutto quello che ne consegue può sì magari diminuire lo stress termico sul bullone, ma potrebbe, come si legge nel documento, far così emergere i famosi rischi residui che non sono stati presi in considerazione. Magari se qualcuno ci ascolta è responsabile della sicurezza di qualche azienda, quando si parla di rischi residui lo capite anche voi, sono ogni volta che magari si cambia qualche cosa, ok, magari si risolve il problema, però poi dopo c'è da considerare tutta un'altra serie di altri aspetti che magari nella configurazione precedente non erano emersi, anzi magari si era proprio scelta la configurazione precedente perché dava meno rischi accessori rispetto a quello che si voleva fare. Poi cosa è successo? Ci sono stati 24 interventi del limitatore della Power Conditioning and Distribution Unit. Cosa vuol dire 24 interventi del limitatore? Vuol dire che è come se a casa vostra fosse saltata la luce per 24 volte, quindi dovete scendere in cantina e ridare corrente al vostro contatore per essere molto terra a terra. E queste unità che si chiamano appunto PCDU, ce ne sono due in Orion, quindi fortunatamente questo calo di questa entrata in funzione del limitatore è successo solamente a una delle due, però ovviamente quando una cadeva Orion perdeva la ridondanza, quindi è una cosa che assolutamente non si può fare, anche non si può tollerare, anche perché questi sistemi servono per in prima battuta per instradare correttamente l'energia che dai pannelli fotovoltaici del modulo di servizio alimentano la capsula. Quindi se ne falliscono due Orion mi va in blackout. Anche non solo la corrente che arriva direttamente dai pannelli fotovoltaici, ma anche quella delle batterie. Quindi nel caso ne fallissero due contemporaneamente, ci sarebbe proprio la perdita completa di ridondanza per Orion. In tutte le 24 occasioni da terra sono riusciti a, diciamo, a ripristinare la PCDU che era andata in protezione, però ovviamente è una cosa che nessuno non era stata preventivata. E da quello che leggo dal documento si pensa che la causa scatenante di queste interruzioni del funzionamento della PCDU siano stati degli eventi di tipo un raggio cosmico, comunque una radiazione troppo elevata in un determinato momento, che hanno fatto schizzare la corrente ad un valore fuori dal range, e quindi la PCDU si sia staccata per andare in protezione sostanzialmente. Anche in questo caso per Artemis 2 ben poco si può fare, perché è già in stato avanzato di integrazione, però in questo specifico caso sul documento si legge che il programma Orion, quindi il management di Orion, ha preso atto di questa cosa e si assume il rischio il rischio calcolato che una PCDU possa fallire, compensando il fatto che adesso si stanno addestrando i tecnici e i controllori di volo a fare una manovra molto molto più rapida nel caso un evento del genere si ripresenti. Quindi diciamo ok, mettiamo in conto che una delle PCDU salti, però sappiamo esattamente come fare, quindi l'eventuale stress, l'eventuale blackout temporaneo di Orion sarebbe veramente ridotto a pochissimo tempo, perché abbiamo una procedura ad hoc per ripristinare l'energia. E questo è per quello che riguarda Orion. Poi abbiamo tutta una serie di che non è poco. Abbiamo tutta una serie di considerazioni accessorie a quello che è successo durante il lancio di Artemis 1. Prima di tutto, i danni alla Mobile Launcher 1, quindi la torre mobile di Orion. Ci state vedendo in diretta quella piattaforma che il crawler porta avanti e indietro con il razzo attaccato. Dopo il razzo decolla, la torre di servizio torna sul VAB e viene riutilizzata per il lancio successivo. Ovviamente per un lancio NASA aveva messo in conto che qualche danno, come comprensibilmente ci si aspetta, sarebbe potuto accadere. Aveva preventivato un 5 milioni di dollari di danno da riparare, 26 milioni di dollari, 5 volte tanto rispetto a quello che si era preventivato. Il disastro più grosso è stato l'ascensore, perché le porte non hanno retto alle vibrazioni durante il lancio, le porte dell'ascensore sono saltate, tant'è che le hanno trovate, hanno detto, fuori dal perimetro della rampa di lancio, quindi a centinaia di metri dal lancio, e quindi la tromba dell'ascensore era completamente esposta agli esausti del razzo, e si sono piegate le guide dell'ascensore, è caduto il contrappeso dell'ascensore, e tutte queste cose simpatiche che potete immaginare anche voi, canalizzando questi esausti ad altissima pressione dentro a un camino, praticamente hanno fatto un effetto proprio dirompente e devastante. Che cosa hanno capito, da cosa è stata causata danneggiamento esagerato della piattaforma di lancio? Gli ingegneri pensano che sia dovuto al fatto che hanno sottostimato le basse frequenze durante il lancio. Allora, sappiamo che le rampe di lancio dei razzi hanno questi bellissimi sistemi a getto d'acqua che scaricano litri, 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 litri d'acqua per evitare che le vibrazioni acustiche possano danneggiare e le strutture di terra e il razzo. Tutte le simulazioni per quanto riguarda Artemis, il primo lancio di Artemis, sono state fatte prendendo in considerazione un range di frequenze che andava sopra i 150 Hz. Tutto quello che era sotto i 150 Hz, gli ingegneri hanno dedotto, erano confidenti che funzionassero esattamente gli stessi modelli utilizzati per i lanci dello shuttle, perché comunque anche lo shuttle utilizzava booster allo stato solido, esattamente come usa quelle di Artemis, che sono solamente leggermente più potenti. Ma in realtà sembra che siano state fatali proprio le vibrazioni a bassa frequenza, quelle leggo qua da sotto i 20 Hz. Quindi bisogna rifare un'analisi strutturale di tutto quello che succede durante il lancio anche per queste basse frequenze, perché i modelli dello utilizzati per i lanci shuttle ovviamente non si sono rivelati affidabili. Tra le altre cose che queste basse frequenze hanno causato, oltre al disastro dell'ascensore, leggo che ci sono stati 60 quadri elettrici danneggiati, alcuni più, alcuni meno. Quelli meno danneggiati, quelli che per fortuna avevano delle coperture in acciaio resistente anche all'azione corrosiva dei fumi di scarico dei booster, perché quello che esce dai booster a stato solido è veramente tossico, corrosivo, e anche per i materiali è veramente una cosa pesante. NASA aveva corazzato buona parte della struttura per questo tipo di acidi, però eravamo in momento di pandemia, c'era una crisi delle materie prime e non tutto alla torre di lancio era stata così rinforzata come si era panificato, però si era lanciato comunque. Dicono che anche nonostante la pulizia, gli agenti corrosivi dei solid rocket booster probabilmente si sono infilati in parti non raggiungibili, e anche oggi mentre vi stiamo parlando da qualche parte il metallo si sta corrodendo perché non si riesce ad arrivare a pulire a fondo queste parti. Anche i sistemi pneumatici del lancio, alcuni sistemi pneumatici del lancio si sono danneggiati, si sono rotte delle tubazioni, sono schizzati via dei connettori. E, tra l'altro, la Mobile Launch Platform sarebbe dotata di un sistema di pulizia automatico che entra in funzione poco dopo il lancio. È un sistema ad azoto, quindi l'azoto pulisce, è un gas inerte e pulisce tutte le tubature da eventuali scarichi o agenti corrosivi. Purtroppo anche il quadro pneumatico di questo sistema è stato danneggiato durante il lancio, il sistema non è entrato in funzione, ci sono dovuti andare a mano nei giorni dopo, e mentre il sistema da solo, se fosse funzionato a dovere, avrebbe fatto il suo ciclo di pulizia nell'arco di 35 minuti, leggo nel documento che farlo manualmente ci hanno impiegato una settimana e più i tecnici. Quindi anche per questo gli eventuali agenti corrosivi hanno avuto tempo di insinuarsi a fondo nelle tubature e probabilmente non ne sono stati ancora puliti completamente. Allontaniamoci dalla rampa di lancio, perché è successo un altro piccolo problema. C'è stato un momento di blackout delle comunicazioni con Orion di 4,5 ore, non per colpa di Orion, ma per colpa del Deep Space Network. Ve l'ho detto che questi qua di questi uffici guardano qualsiasi cosa. Cosa è successo? Il Deep Space Network americano è fondamentalmente costituito da tre antenne, quindi tre grosse antenne che distribuite uniformemente lungo la circonferenza terrestre, in modo da avere copertura 24 ore su 24 su un oggetto, vuoi che sia una missione verso la Luna, ma anche un sacco di missioni interplanetarie. Quindi sono Goldstone nel deserto del Mojave in America, ne abbiamo una a Madrid e una a Canberra in Australia. L'antenna di Goldstone è andata giù per 4 ore e mezzo. Perché è andata giù? Perché fondamentalmente dal rapporto si legge per mancata manutenzione. In particolare uno dei loro rack ha una serie di hard disk sottostante per i backup. Già 4 hard disk erano andati, c'è proprio la fotina, se voi andate a vedere il documento con questi hard disk, vedete c'erano già 4 hard disk che avevano il LED giallo. LED giallo vuol dire sto per fallire, bisogna che mi sostituisci. Non erano stati sostituiti, qua si parla di problemi di budget perché il Goldstone, perché scusate, il Deep Space Network già da ora sta lavorando non riesce ad assolvere a tutte le richieste che le fanno, tant'è che il 40% delle offerte dell'utilizzo di questo network non possono essere assolte. E quindi c'è tutto un problema di budget, di soldi, di mancata manutenzione che ha fatto andare in crash il sistema, e quindi c'è dovuto questo tempo di 4,5 ore per mettere a posto e per far rimettere in piedi Goldstone e riprendere la telemetria di Orion. e ovviamente nel documento ci pestano dicendo perché comunque in una missione così importante era fondamentale avere la telemetria completa per poter insomma studiare nel dettaglio tutto quello che succede durante la missione, e ci sta. E azioni correttive ovviamente un'iniezione di budget in più al Deep Space Network, e soprattutto si consiglia di ampliare la collaborazione al Deep Space Network, magari chiedendo aiuto ad altre agenzie. Qua si nomina ad esempio la JAXA, che avrebbe già delle antenne che possono essere paragonabili a quelle del Deep Space Network, quindi potrebbero aiutare a dare ridondanza al sistema e cose di questo genere, anche perché con l'accesso allo spazio che si sta sempre più il numero di missioni spaziali sta sempre di più aumentando, vedi quello che succede con i Falcon e tutto quello che ne consegue, il numero di missioni lanciate durante l'anno, che è ovvio che questo network in questo periodo starà avendo sempre un numero di richieste maggiori che in qualche maniera andranno assolte. Non sono riuscito a recuperare dell'hardware fondamentale che volevano recuperare, in particolare il paracadute e la cover dove il paracadute viene eiettato fuori. Questo perché avevano fatto un conto che il paracadute insieme alla copertura, quindi la forward bay si chiama, avrebbe galleggiato per tot ore dopo che Orion avrebbe fatto lo splashdown. Peccato che però la squadra di recupero è arrivata leggermente in ritardo su Orion, e quindi paracadute e forward bay sono affondate. E perché è importante recuperare i paracaduti? Nel documento si legge: è vero che da quello che è stato visto i paracaduti sono ovviamente hanno funzionato perfettamente, Orion è rientrata, però se noi andiamo a vedere quello che è successo nel Commercial Crew Program, noi col recupero dei paracaduti abbiamo messo in evidenza delle criticità che se non avessimo analizzato i paracaduti recuperati non avremmo potuto vedere con la semplice insomma successo della missione. Quindi anche qui mettono il coltello nella piaga, era molto importante recuperare i paracadute, così come era molto importante recuperare la forward bay, perché il meccanismo del rilascio del paracadute in questa particolare missione era messo sotto stress in una maniera molto interessante e molto utile, che analizzare l'hardware una volta recuperato avrebbe dato indicazioni molto importanti per insomma la progettazione di questo sistema e la validazione, la conferma che questo sistema è valido e funzionante. Ovviamente un sistema critico, quello del rilascio del paracadute, perché se non funziona il sistema di rilascio del paracadute principale, ovviamente non si può recuperare l'equipaggio sano e salvo. Altre cose mi hanno fatto un po' molto ridere, così per non piangere, è che tra diciamo questa categoria dei mancati dati recuperati, qua stiamo parlando di cose fisiche, ma parliamo anche di imaging, quindi di fotografie che avrebbero che sarebbero molto preziose per insomma documentare un lancio inaugurale come questo. Cosa è successo? Artemis 1 è stata rimandata un paio di volte, se vi ricordate, e all'inizio si voleva assolutamente lanciare di giorno, perché di giorno era fondamentale avere una documentazione fotografica il più dettagliata e insomma dura e facile e di facile lettura possibile, quindi un lancio diurno era perfetto. Scrub, pressioni varie, dobbiamo lanciare, hanno lanciato di notte, anche perché gli ingegneri che si occupano dell'imaging intorno alla rampa di lancio hanno detto ok, non saranno immagini perfette, ma comunque possiamo cambiare i settaggi di queste fotocamere, possiamo dirgli di insomma usare dei tempi di esposizione diversi per fare la documentazione fotografica durante il lancio. 32 delle 33 telecamere, le macchine fotografiche, hanno fatto foto sottoesposte. Hanno guardato, hanno visto che loro avevano dato il giusto comando al software che regola insomma l'esposizione di queste macchine fotografiche, però il software in realtà non aveva accettato la modifica, e quindi hanno scattato come se dovessero scattare di giorno, e quindi le foto sono venute ovviamente tutte sottoesposte. E non solo, alcune delle camere anche puntavano non nella direzione giusta, quindi è stato anche lì veramente un disastro, e quindi hanno pochissima documentazione fotografica del lancio. Quindi Lo sapete, le avrete viste anche voi, quanto sono belle quelle immagini sia dei lanci di Apollo o lanci shuttle ad alto frame rate, in cui si vedono un sacco di dettagli, un sacco di detriti, come si staccano dal razzo, che sono tutte informazioni ultra ultra preziose per capire se c'è qualcosa che non va durante un lancio e capire come poter risolvere, ecco. Durante il lancio di Orion avrete visto che qualcosa è uscito, qualche immagine di molto, molto ravvicinata, molto bella del lancio di Artemis 1 c'è, però basta leggere 32 delle 33 telecamere hanno fatto foto sottoesposte e capite che tanto materiale è andato perduto. Poi ultimo, ma non ultimo, poi dopo non vi stresso più e vi lascio se volete alla lettura minuziosa del documento, tanti dati telemetrici di Orion non sono ancora stati letti perché il software che, diciamo, converte i dati grezzi in dati da, insomma, in un formato comprensibile non ha funzionato. Quindi hanno tra il 20 e il 30% di dati, per colpa di questo software che per qualche ragione non ha funzionato, sono ancora grezzi, quindi potenzialmente recuperabili, però in questo momento non sono ancora riusciti a leggere, quindi non penso che siano proprio grezzi in maniera semplice da decifrare, ma dovranno lavorarci ancora molto. E anche qui il nostro amico dell'ufficio dell'ispezione di NASA dice dovreste aumentare la ridondanza di questi sistemi proprio per evitare che succedano queste cose. È un rapporto che mi mette amaro in bocca senza dubbio. E non lo so.
Si è salvato uno, non si è salvato un team, un ufficio, cioè addirittura quelli delle fotocamere, poverini. Cioè, posso capire cose tecniche, posso capire magari la difficoltà, non se ne è salvato uno. Puretti.
Bene, dopo questa, dimmi, Vero.
No, quindi adesso, beh, per Artemis 2 dicevi, ormai, cioè, avanti così, si fa quello.
No, però lo scudo, la roba, perché vabbè, la piattaforma, okay, ne hanno due, nel caso, ok, andiamo. Per Artemis 2 sicuramente, cioè, da quello che poi anche sul forum astronautico, anche per Artemis 3 si parla anche proprio di cambiare il profilo di missione e tante cose potrebbero essere... così conseguenti a questo rapporto, ma bisogna capire bene perché lo scudo termico si deteriora in quella maniera, perché quello veramente nessuno se lo aspettava. Lo scudo termico che usa Orion è di tipo ablativo, esattamente come quello delle capsule Apollo, però il materiale, che si chiama AV coat, non ha la stessa formulazione di quello utilizzato sulle capsule Apollo, perché nel corso degli anni la normativa ambientale ha vietato l'uso di certe sostanze, quindi c'è stato sia il cambiamento di formulazione sia anche il cambiamento di applicazione sulla capsula, perché prima di tutto è più grande, poi sto materiale va messo su un substrato a nido d'ape, è tutta una roba ultra complicata, però nessuno si aspettava che facesse questi crateri che vedete bene nel documento. Se magari non, recuperatelo, se non guardate anche solo le figure, che sono molto molto esplicative.
E questa volta per le foto mettono via i telefoni, usano delle fotocamere vere.
esatto. Va bene, vi ho già insomma ammorbato abbastanza con questa notizia, quindi siamo già oltre l'ora di puntata, mi scuso per essermi dilungato, quindi velocemente ringrazio gli articolisti che ci danno tanto materiale sul quale lavorare sulle notizie, ringraziamo i commenti che ci fate e durante la puntata e fuori onda, che ci aiutano a migliorare e insomma anche approfondire qualche argomento nel caso ce ne sia bisogno. Vi ringraziamo se continuate a condividere i nostri contenuti. Noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, quindi l'unica cosa che ci interessa è che se vi piace quello che facciamo ci aiutate a spargere il verbo, a farci conoscere ed aumentare la nostra platea di ascoltatori. Quindi non vi costa niente, fate un condividi sul social che preferite. Se vi piace in modo particolare quello che facciamo, potete anche fare una donazione libera a ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Andate sul sito www.isa.it/sostienici, potete farci una donazione via PayPal o un bonifico, come volete, e se la donazione è superiore ai 15 euro potete anche ricevere la tessera ISA che prepariamo ogni anno, che è una tessera di riconoscimento, di ringraziamento per quello per il vostro sostegno. Quindi nel caso la vogliate e ci mandate un bonifico, visto che non abbiamo le vostre coordinate, ricordatevi sempre, sia che fate anche un PayPal che sia che fate un bonifico, di mandarci anche il vostro contatto email con il quale magari vi possiamo ricontattare e chiedervi l'indirizzo a cui spedire la tessera. Tutto quello che facciamo è assolutamente gratis, fruibile per tutti. Non abbiamo sostenitori di serie A o di serie B, non abbiamo utenti premium che possono accedere a certo materiale e altri no. Per noi tutto quello che facciamo è liberamente fruibile, gratis, quindi grazie a tutti. Paolo, vai con le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il 1982 fu un anno memorabile per la rivoluzione del personal computer, perché quell'anno vennero introdotti sul mercato tre home computer che hanno fatto la storia della microinformatica. Infatti in Inghilterra e in Europa nel 1982 vennero introdotti il Sinclair Spectrum e il BBC Micro prodotto da Acorn. Invece dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, venne introdotto il Commodore 64. Tutti questi computer diventarono dei best seller, in particolare il Commodore 64, che è stato uno dei computer più venduti di tutti i tempi, e che introdussero ai computer una generazione di appassionati di informatica. Ma quell'anno venne introdotto un altro computer storicamente molto importante, che era però un prodotto molto più di nicchia, non pensato per un pubblico di massa come questi home computer. Negli anni 70 John Ellenby e Glenn Edens avevano lavorato al PARC, il Palo Alto Research Center, il leggendario laboratorio di ricerca industriale della Xerox. Nel 1979 però Ellenby ed Edens avevano lasciato il PARC per fondare una loro azienda che chiamarono Grid Systems Corporation, dove Grid è una sigla che sta per Graphical Retrieval Information Display, e proprio nel 1982 rilasciarono il loro primo prodotto, il Grid Compass, un computer portatile. Per capire la portata rivoluzionaria del Grid Compass, teniamo presente che in quegli anni, quindi all'inizio degli anni 80, lo stato dell'arte della trasportabilità dei computer, della portabilità dei computer, era la trasportabilità, cioè i computer trasportabili dell'epoca avevano le dimensioni di una valigia ed erano molto pesanti. Per esempio l'Osborne One oppure il Compaq Portable, che oltre ad avere le dimensioni di una valigia avevano un peso di circa 11 kg per l'Osborne One e circa 13 kg per il Compaq Portable. Il Grid Compass, questo primo computer prodotto da Grid Systems, invece aveva le dimensioni di poco più di un quaderno d'anelli di dimensione A4, in formato A4, e pesava soltanto per quell'epoca 4,5 kg, quindi meno della metà di questi computer trasportabili che erano lo stato dell'arte. Non era questa l'unica innovazione, la dimensione e il peso del prodotto, ma fu il primo anche laptop, il Grid Compass, il primo laptop a conchiglia, cioè in cui lo schermo si richiudeva in cui lo schermo incenerato si richiudeva coprendo la tastiera. Fu il primo computer con un fattore di forma, il primo computer portatile, il primo laptop con questo fattore di forma. E il Grid Compass era costruito in maniera estremamente robusta. Per ragioni di dissipazione termica era costruito in una lega di magnesio, aveva un corpo metallico che contribuiva alla compattezza, alla robustezza di questo oggetto. Dal punto di vista delle specifiche tecniche aveva un microprocessore Intel 8086, 512K di memoria RAM e, questa era un'innovazione, aveva una memoria a stato solido di 384, una memoria a bolle magnetiche. Questo laptop disponeva di uno schermo al plasma visibile sotto tutte le angolazioni, uno schermo al plasma a fosfori ambra che poteva mostrare 25 righe di 128 caratteri. La robustezza di questo oggetto, le caratteristiche, le specifiche e le tecnologie avanzate di cui disponeva contribuirono a renderlo un oggetto tutt'altro che di consumo, a trasformarlo in un prodotto di nicchia. Infatti il Grid Compass era venduto per circa $8,200 nella configurazione di base, che corrispondono a circa $23,000 al valore attuale. Quindi era un oggetto pensato soprattutto per un impiego aziendale avanzato, per aziende che avevano la possibilità di spendere. Ma queste caratteristiche di robustezza, di avanzamento tecnologico e di capacità vennero apprezzate in particolare da due clienti per cui il Grid Compass era il computer ideale per l'impiego negli ambienti estremi che questi clienti, in cui questi clienti operavano normalmente, cioè i militari e la NASA. Questi clienti, quindi militari e NASA, non badavano a spese ed erano interessati soprattutto alla resistenza di un computer come questo negli ambienti di utilizzo, quindi il campo di battaglia per i militari o l'ambiente dello spazio per la NASA. E quindi la NASA scelse proprio il Grid Compass per essere il computer portatile da utilizzare nelle missioni Shuttle. Visto che la NASA dà una sigla a tutto, questo laptop venne denominato SPOC, è una sigla che sta per Shuttle Portable Onboard Computer, quindi SPOC. Non è chiaro se la somiglianza con un noto personaggio della serie Star Trek sia stata casuale o intenzionale. Quindi lo SPOC diventò il computer di bordo dello Shuttle. Volò sullo Space Shuttle nel novembre del 1983 per la prima volta nella missione STS-9. Ebbe il battesimo del volo. Subì poche modifiche per utilizzarlo in volo sullo Shuttle. Visto che la memoria a bolle, quindi questa memoria a stato solido, produceva molto calore, una parte della ragione per la costruzione della lega di magnesio era proprio quella di avere una migliore dissipazione del calore. In più, per l'impiego sullo shuttle, al Grid Compass venne aggiunta una ventola per tenere conto del fatto che nell'ambiente a microgravità dell'orbita non c'era il raffreddamento convettivo che invece abbiamo sulla superficie terrestre. Quindi questa fu una prima modifica hardware. Un'altra modifica fu quella di utilizzare un cavo di alimentazione diverso per collegarlo ai sistemi di alimentazione dello shuttle. Venne invece completamente riscritto il software di questo computer, che nella versione di base, nella versione commerciale, aveva in ROM una serie di applicazioni di produttività generale, come un programma di videoscrittura, un foglio elettronico, un programma di calcolo, un emulatore di terminale e altre utility, altro software di questo genere. Invece per l'impiego sullo shuttle venne scritto del software che per esempio mostrava graficamente sul display la posizione dello shuttle in tempo reale su una mappa della Terra, mostrando anche il confine tra zona diurna e zona notturna. Venne scritto inoltre dell'altro software da utilizzare come backup per il calcolo dei parametri di rientro in caso di malfunzionamento dei computer principali. Quindi questo Grid Compass, lo SPOC nel gergo della NASA, venne utilizzato per la prima volta nel novembre del 1983, ebbe il battesimo del volo, a bordo della missione Space Shuttle STS-9, a bordo della navetta spaziale Columbia. Il Grid Compass era talmente robusto, talmente ben progettato, che si dice che tra i frammenti recuperati del Challenger, dell'incidente del Challenger nel 1986, ci sia stato proprio anche uno di questi Grid Compass, uno di questi laptop. E in effetti raccontava anche che i rappresentanti commerciali di Grid Systems si offrissero per mostrare la robustezza di queste macchine, si offrissero ai potenziali clienti di provare a lasciare cadere per terra uno di questi oggetti per far vedere al cliente che non subiva danni. Un'altra ragione dell'interesse della NASA per queste macchine era proprio la memoria a bolle in situazioni come queste, in situazioni di urti o sollecitazioni meccaniche, perché avere una memoria a stato solido consentiva a questi laptop di non avere dischi rigidi e quindi di non avere parti in movimento. Venne impiegato il Grid Compass dal 1983 fino all'inizio degli anni 90, quindi per circa un decennio nelle missioni del programma Shuttle. Venne utilizzato quindi dagli astronauti durante queste missioni e venne sostituito quindi negli anni 90 con i laptop di IBM, con i laptop ThinkPad, e dopo questi, quando IBM smise la produzione, vennero sostituiti questi computer ormai usati sulla stazione spaziale anche dagli equivalenti laptop prodotti da Lenovo. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Passiamo ora ai link della settimana. Vediamo, dunque, dovrebbe esserci solo il mio. Ho perso un attimo il Trello. Sì, sembra che stiamo facendo le marchette alla Lego, perché anche settimana scorsa vi avevo annunciato che Lego aveva annunciato a sua volta il kit per quanto riguarda Artemis, quindi SLS, e con tanto di torre di lancio, quella che si è distrutta come vi ho raccontato prima, quindi potete fare una simulazione con i Lego. Però è uscito un altro kit Lego, questa volta un Lego Technic, il 42182, ed è il Lunar Rover della missione Apollo 17, quindi è dedicata alla missione Apollo 17. È un Technic, è carino perché lo potete anche richiudere, diciamo, nella posizione impacchettata, perché magari mi è capitato di ascoltare recentemente che si chiedevano come avevano trasportato il rover sulla Luna. Di fatto era semplicemente richiuso e agganciato lateralmente al modulo di discesa lunare, quindi
è ripiegato,
esatto, cioè le quattro ruote ripiegate su se stesse. La configurazione ripiegata la potete fare con questo Lego, e insieme al rover ci sono anche gli svariati strumenti scientifici del rover. Cioè, adesso in particolare bella grande, come si vede nella foto, vedete l'antenna ad alto guadagno, quindi la parabola che vabbè, in questa versione Lego non ha, diciamo, proprio il disco ma solamente i raggi. Poi abbiamo anche l'antenna a basso guadagno. Comunque lo potete tenere montato come in questa foto, ma il modello è di circa 40 cm, ma potete anche tenerlo scomposto nelle sue parti e con tanto di targhettina esplicativa, come si vede nel retro della scatola se ci state vedendo in diretta, come spesso ultimamente fa Lego, che fa anche, diciamo, questa configurazione da esposizione con tanto di targhetta illustrativa. Quindi come l'altra volta faccio questo disclaimer che Lego non ci dà una lira per queste cose, però da appassionati di astronautica non possiamo esimerci da insomma segnalare anche questo altro kit a tema spaziale. Vero, foto da Boca Chica?
Sì, colgo l'occasione che Valerie l'altra volta ci aveva chiesto però a fine puntata qualche fotina insomma da Boca Chica, e dai, ve ne ho preparate un pochine per farvi capire che cosa c'è là. In pratica voi arrivate su questa Highway 4, che è questa highway nella parte proprio inferiore del Texas, al confine col Messico, appena sotto c'è il Messico, ed è una strada che va alla spiaggia, quindi non c'è altro lì in zona se non il villaggio di Brownsville. Quindi voi percorrete questa lunga strada, anche dissestata, perché rispetto a tutte le altre strade che abbiamo fatto era quella con più messa peggio insomma, ma probabilmente, come ci siamo detti, è anche per il fatto di questo avanti e indietro di camion, di grossi razzi, di grossi pesi, che
ed è
prima
passato anche Artemis.
È passato, sì, tu, esatto. È passato l'Office of Inspector General e gli ha detto, questa strada. Allora, voi quando arrivate in zona vedete già in lontananza la Mid Bay, la High Bay e la Mega Bay, dove all'interno appunto costruiscono i booster. E poi arrivate, ma vedete che è in mezzo al niente, è in mezzo a natura e sabbia fondamentalmente, cioè poco verde, e dall'altra parte della strada era un po' più verde. E poi c'è questo edificio lunghissimo con appunto appena dietro ci sono le bay con la scritta Starbase, quindi il segnale, qua potete parcheggiare e farvi la fotina davanti alla foto di Starbase. E là dietro vedete che fanno capolino le tre ship del Rocket Garden, cioè Rocket Garden sono quelle tre ship là. Noi abbiamo seguito i consigli di Tim Dodd, che aveva scritto un articolo molto molto dettagliato, molto bello, e però purtroppo quando l'aveva scritto le strade non erano private, cioè la maggior parte delle strade erano percorribili, quelle che vanno verso l'interno, quindi a Rocket Garden ci si poteva arrivare. Quando ci siamo andati a noi, basta, cioè nel senso sono chiuse, sono di proprietà SpaceX, quindi lì non ci si può più arrivare, a meno che non ci siamo persi una strada, ma non è che ce ne siano tante, abbiamo provato e non ci si va. Dall'altra parte della strada vedete questa mega distesa di sabbia con là in fondo la Mechazilla, la torre di lancio, quella con i braccini, e che è proprio più in zona spiaggia. Orichi, tu se vuoi dire qualcosa lanciati, eh? No. E le tre Starship un po' più da vicino, vedete che ci sono i vari cartelli con scritto proprietà privata, quindi c'è anche l'omino, e oltre lì non si va, però si vedono insomma molto molto bene, molto grandi. Guardate che bella foto, ho fatto anche la planata. E appunto le tre Starship, un nose con là dietro, e vedete che è un intero è un cantiere, cioè non è che ci si va a vedere sì, cioè ci vai se sei appassionato, però è tutto in fase di costruzione, è proprio un cantiere. C'è tanto di cartello che dice che va bene, bisogna tenersi lontani dalle proprietà private, quindi camminare dall'altra parte della strada, non sono ammessi droni o cose del genere. E Starbase non fa i tour, l'unico modo per vederla dall'interno è venire a lavorare da noi, non ci sono bagni, non ci sono ristoranti, quindi sono anche molto simpatici nello scrivere i cartelli, quindi non è una zona turistica, semplicemente ci passi davanti per andare in spiaggia appunto, e se vuoi ti fermi lì. Non c'erano booster visibili, l'unico che abbiamo visto, che abbiamo intravisto, era all'interno di uno dei capannoni. Però purtroppo appunto non abbiamo visto niente lì all'esterno. E un'altra foto delle bay con le Starship là in lontananza, tutto proprietà privata. Appena dietro Al Rocket Garden c'è quest'area con le tracking station. C'è, allora, da Maps e Tim Dodd stesso dicono che questa è la tracking station di SpaceX, però in realtà ci sono questi vagoncini che sono, aspetta, non l'ho neanche, gli Airstream con le antenne qui, ed è un campo pieno di questi vagoncini con le antenne, quindi boh, non so come funziona, se sia tutto automatizzato, se ci sia qualcuno, non so, comunque questa è la tracking station. E poi abbiamo visto vari Cybertruck anche in versione miniatura, perché dietro al Rocket Garden e dietro tutto l'impianto dei capannoni ci sono le case del villaggio di Brownsville, quelle che, scusa, il villaggio di Boca Chica, quelle che erano state tolte agli abitanti di Boca Chica, quelli che abitavano lì, e chi ha dato a Musk l'ok. E adesso ci vivono i lavoratori, e infatti con i propri figli e le proprie famiglie, insomma, e quindi vediamo anche i giocattoli, cioè noi abbiamo la Ferrari, il piccolo Ferrarino, e loro hanno il piccolo Cybertruck, ma ne abbiamo visti anche di veri, abbiamo visto un totale di 6 Cybertruck reali, incredibile, funzionano, si muovono ed esistono veramente, siamo rimasti basiti, e sono brutti, sono più brutti dal vivo che in foto. Abbiamo niente, ancora qui il villaggio di Boca Chica con le bay sullo sfondo. Una diapositiva dei braccini di Mechazilla, un po' più da vicino, perché poi ci siamo diretti un po' verso la spiaggia, e videocamere, webcam di NASA Space Flight un po' ovunque, di Tim Dodd, ci sono un sacco di webcam dappertutto. Infatti il bello è essere lì per dire ok, check, l'ho fatto, ci sono stato, ma in realtà si vede molto di più dalle webcam di tutti quelli che hanno posizionato le webcam lì che nella realtà, perché nella realtà non puoi andare molto oltre, tant'è che dovrei aver messo anche la foto, esatto, che c'era la sceriffa o l'aiuto sceriffo che ci ha chiesto per favore di andare dall'altra parte della strada, perché da questa parte era proprietà privata, quindi non hai molta libertà di movimento, devi andare avanti e indietro, fare le foto che puoi. Ah, e poi certo, abbiamo visto Hoppy, ed è questa è stata un'emozione, perché insomma è stato il primo bidone volante, ed è qui con tutti i sensori addosso, tant'è che tante webcam appunto sono qui, quindi si vede molto meglio da qui, dalle webcam che da lì. Niente, Hoppy è là in fondo, c'è questo muro gigante con scritto SpaceX e scritta Gateway to Mars. E qua è divertente perché ci sono le tre bay sullo sfondo e un cartello con scritto Historical Market dall'altra parte, e di qui invece si fa il futuro. Ancora il cartello Gateway to Mars, una visuale della Mechazilla con appunto tutto cantiere, quindi è proprio un andare lì, fare le foto fino a che non si arriva in spiaggia. Vai lì, fai le foto e dici ok, ci sono stato, però ecco, si vede molto di più dalle webcam. Fatta la mia carrellata.
Vai matto, recapino della settimana.
Allora, ricapitolo una settimana molto molto scarno perché non c'è stato nulla di significativo. Abbiamo avuto due lanci, tutti e due Falcon 9, un gruppo Starlink perché quello non deve mai mancare e due satelliti Galileo, quindi il sistema di posizionamento globale dell'Unione Europea, dell'ESA, questo bisogna andare a vedere cosa è, forse dell'EUSPA perché è finanziato dall'Unione Europea, costruito da ESA e gestito dall'EUSPA, che è l'Agenzia Spaziale dell'Unione Europea, che non è l'Agenzia Spaziale Europea. Tutte cose un po' così. E vabbè, tutti e due di successo, tutti e due il 28 di aprile. E non c'è stato null'altro. Notizie dal basso, cioè dalla Terra e non dall'orbita. Enrico prima vi parlava di Artemis 2. Anzi, di Artemis 1 con gli impatti su Artemis 2, vi dico che la capsula Orion di Artemis 2 ha completato i test elettromagnetici il 26 di aprile e ve ne farà altri in estate. E oggi c'è stata la relocation di Crew 8 con Matthew Dominic, Michael Barrett, Jeanette Epps e Alexander Grebenkin per far spazio all'imminente arrivo di CST 100 con Sunita Williams e Wilmore Butcher, non mi ricordo mai chi è l'altro.
Bacher, Wilmore.
Grazie. E basta. Questo queste cose qua del recapino della settimana molto scarno, quindi lascio la parola alla Vero con l'agenda della prossima settimana.
Allora, per la prossima settimana, iniziamo già da domani, ci saranno diverse cosine interessanti, tipo domani alle 4, vabbè, alle 4 c'è un lancio di Starlink, alle 7 invece di mattina ci sarà il primo lancio, il volo inaugurale di un razzo che si chiama SR-75 dell'azienda Impulse, HY Impulse, che vengo a scoprire che è un'azienda tedesca che ha questo nuovo razzo, un razzo suborbitale che utilizza motori a razzo ibridi. E lanciano dal sud dell'Australia, dal Kuniba Test Range. Quindi è un lancio particolare che, anche se è suborbitale, però potrebbe essere interessante seguire. C'è il video, perché se andate sull'agenda e cliccate su il link dove c'è scritto "Ne parliamo" su forum astronautico, cliccate lì, nei primi post c'è sempre il video, se esiste un link ad un video è messo lì. Questo alle 7 di mattina. Invece domani, che è venerdì 3 maggio, alle 11.30 ci sarà il lancio di un Lunga Marcia 5 con la missione Chang'e 6, quindi una missione, un'altra missione cinese che va sulla Luna. È destinata ad atterrare nelle zone polari della Luna, dove raccoglierà campioni che saranno rispediti sulla Terra, tra l'altro. Mentre sabato 4, venerdì 3 è il compleanno di Alexander Gerst, quindi tanti auguri Alex. Sabato 4 è il compleanno di Maurizio Kelly, e ci sarà un contatto ARIS con una scuola del Queensland in Australia, e sarà incaricato Mike Barratt. Domenica 5 c'è l'American National Astronaut Day, quindi se andate sul link, sempre che c'è all'interno dell'agenda, potete vedere se ci sono eventi, però è l'American National Astronaut Day, quindi non credo che ci siano eventi qui in zona. Sabato 6 c'è un altro lancio di Starlink nel tardo pomeriggio alle 5:30. Martedì 7 c'è il lancio di CST-100 a bordo dell'Atlas 5 alle 4:34 di mattina, questo di martedì 7 maggio. Punto, cioè nel senso mi piacerebbe vederlo in un momento un po' brutto, cioè alle 4:34 di mattina è un po' difficile, però insomma dai, speriamo di riuscire ad essere in piedi, o magari che scrabbino di qualche giorno così. Mercoledì 8 c'è un altro lancio di Starlink, un altro ancora lancio di Starlink e l'attracco del CST-100. Dunque l'attracco è previsto alle 6:48 di mattina di mercoledì 8, l'apertura del portello alle 8:30, 8:35, e l'entrata nella stazione spaziale conferenze varie dalle 9:15 in poi, quindi è già più un orario più fattibile. E poi invece torneremo noi con la puntata 29 alle 21:30 di giovedì 9, quindi speriamo di riuscire a raccontarvelo.
Bene, sì.
Sì, no, stavo solo per dire che mi sono dimenticato che prima della puntata del podcast è partito un Falcon 9 con due satelliti di Maxar di osservazione terrestre. Quindi, ecco, recapino la
settimana. Dato tutto bene, tutto a posto, che tu sappia?
Sì, sono in volo, il rilascio dovrebbe essere avvenuto poco fa o a breve, quindi l'hanno lanciato alle 8:30, ecco.
Bene, a questo punto, visto che ormai si è fatta una certa, cominciamo ad estrarre le grid fin e ci passiamo ai saluti finali. Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, con me per la puntata odierna c'è stato da Padova.
Da Padova vi saluta Matto.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
E da Verona.
E da Verona vi saluta la Vero, e per quanto mi riguarda vi do appuntamento a fra due puntate.
Perfetto, quindi ciao a tutti e come al solito ad Astra.